Salve a tutti, gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up. Io sono Mattia Liberatore e qui con me quest'oggi per parlare di Zack Snyder ci sono Jacopo Castiglione che si sta
Sei
denudando.
riuscito pure a sbagliare Zack Snyder, incredibile.
Vabbè,
Pazzesco. Ciao a
aspetta. Che
tutti.
succede? C'è Jacopo che è
Ha
nudo,
fatto il
figurati.
remake della recensione di Halo, del film bello quasi quanto quello di cui parliamo oggi, che è Mad Max Fury Road.
Come ovviamente già si è introdotto, c'è anche Enrico Baciglieri. Quest'oggi perché parliamo di Zack Snyder? Perché è 1º aprile e quindi oltre ad augurarvi buona Pasqua fatta, buona Pasquetta da farsi, in modo anche molto goliardico ci occupiamo di un regista che è anche un autore, e su questo dovremmo soffermarci
Per forza,
quest'oggi,
come fai a negare una roba del genere?
ed è anche muscoloso come Jacopo. Questa puntata dovrebbe uscire in live su YouTube perché io lo sto vedendo a petto nudo. Lui poi è anche molto fisicato perché è un palestrato, Jacopo, forse non lo sapete, però
Ha fatto pallanuoto.
tra l'altro ex giocatore di pallanuoto, quindi un
Piano.
edonista,
Piano con la
ha un fisico
parasocialità.
da
Piano con la parasocialità, per favore.
ha un fisico da Reganiano Doc,
Perfetto per parlare di
quindi
questo film.
perché quest'oggi parliamo di Zack Snyder in generale, ma anche e soprattutto di 300, quindi partiamo da 300 per poi parlare anche di questo regista.
Faccio una
In
parentesi,
modo...
partiamo da 300 perché poi Mattia parla di questo regista.
Io questa la considero un po' come la puntata che avrei dovuto imporvi, perché mi sento molto responsabile per la vittoria
A tal
dei pronostici
proposito,
sugli
mi hai
Oscar.
fatto skippare il mio disclaimer che dovevo fare.
Prego.
L'avevo già annunciato, mi sa, settimana scorsa, o 2 settimane fa, non mi ricordo.
Settimana scorsa.
Questa puntata non la volevo fare, mi hanno costretto, ho pattuito che avrei dovuto fare questo disclaimer per accettare di fare questa puntata. Questa puntata non è assolutamente rappresentativa di questo podcast. Se per caso siete capitati in questo podcast, avete trovato su Spotify e avete detto, chissà cosa ne pensano di Zack Snyder, non fate questa cosa. Andate a recuperare altre puntate, non questa. Io oggi sarò muto, praticamente, parlerà soprattutto Mattia, visto che è un enjoyer di questo regista. A me fa turbo schifo, il suo cinema è fascistoide, questo film è molto fascistoide, ma lo è anche peggio Watchmen, di cui tra l'altro ci ha negato il Watchmen di Gilliam, quindi a maggior ragione fanculo. Baci.
Va benissimo. Allora, io ho rivisto peraltro anche, ho recuperato anche Watchmen in occasione di questa puntata, oltre a rivedere 300 che non vedevo praticamente
Se l'ha
dal
piaciuto pure.
2007.
Che Pasqua meravigliosa.
Vabbè,
E ti sarà piaciuto pure. Un film di 2 ore e 40,
diciamo.
almeno 1 ora e 27 di voiceover, credo.
Allora, oggi si fa veramente dura. Comunque, cominciamo a parlare di 300 in modo canonico, perché è vero che la puntata è goliardica, nel senso che l'oggetto è goliardico, perché Zack Snyder per tutti e tre non è un grande regista, lo diciamo subito per gli ascoltatori della nostra bolla, che peraltro ci hanno scritto e la pensano un po' come noi, quindi da ascoltatori fedeli di Blow Up. Ecco, sono abbastanza distanti da Zack Snyder, alcuni forse anche in modo eccessivo, non lo so, cerchiamo di capire. Prima però di cominciare, davvero un'ultimissima premessa, perché nella puntata precedente, quella dedicata a Wong Kar-wai, non abbiamo risposto, mi sono completamente dimenticato di leggere le domande, quindi a fine puntata leggeremo anche le domande della precedente, così anche per chiudere in modo più decoroso e parlare
Pensa un
anche di
po',
un grande autore come Wong Kar-wai.
il caso ha fatto sì che questa puntata diventasse interessante, cioè per
Ecco,
l'epilogo.
il caso, ovvero la mia amnesia solita da dimenticanza di cose. Comunque, dicevo, 300, film ambientato nella Grecia del 480 a.C. C'è Leonida, il re spartano, che a un certo punto rifiuta di sottostare alla richiesta dell'araldo di Serse di annettere Sparta all'immenso impero persiano, e quindi naturalmente scoppia subito la guerra. Leonida non ottiene l'appoggio degli efori e dei politici, quindi non può partire con tutto l'esercito istituzionale, ma soltanto con un drappello di 300 coraggiosi, valorosi, prodi uomini spacciati per guardie del corpo che lo accompagnano alle Termopili, dove in qualche modo cercherà di temporeggiare l'avanzata persiana, costringerla in questa insenatura a rendere un pochino inutile la vastità numerica dei soldati avversari, che sono barbari, che vengono soprannominati immortali per la presenza di questa maschera d'acciaio con cui vengono rappresentati E in ogni caso stiamo parlando anche troppo di una trama che non merita tutto questo tempo, come Jacopo ed Enrico in webcam stanno cercando in tutti i modi di farmi capire. E naturalmente lo scontro finisce male per il buon Leonida, che muore con tutti i 300 spartani, però alla fine il sacrificio sembrerà essere stato utile, perché in qualche modo ha permesso alla Grecia di riorganizzarsi per affrontare in modo più appropriato lo scontro. E Enrico, a te la parola per cominciare a parlare di 300.
Allora, è difficile parlare
che,
di 300.
Aspetta, diciamo anche un'altra cosa prima di darti la parola, sempre per restare sull'istituzionale, cioè diciamo che questo qui è l'adattamento di una, come si chiama?
Graphic novel di Frank Miller.
Esattamente, che a sua volta si era ispirato a un film del 1962, cioè L'eroe di Sparta di Rudolf Maté, che pare essere stato un film particolarmente formativo per la creatività di Frank Miller.
A sto punto tocca citare la parodia capolavoro di Leo Ortolani, 299+1, quella è hit mondiale, uno dei migliori fumetti della storia. Mi raccomando, leggete 299+1, molto più istruttivo che vedere 300. Ricordiamolo che in 299+1 c'è la gag del Capodanno, in cui si festeggia il Capodanno dicendo l'anno avanti Cristo. Incredibile, incredibile gag. E poi vabbè, che dire di questo film? È molto difficile parlarne seriamente perché mi sembra di fare l'esegesi del nulla, però proviamo. Come dire, cioè, forse dovrei provare, per parlare seriamente di questo film, a fare un discorso serio e ogni due secondi rallentare la voce, rallentare tutto, così si percepisce il senso e il significato di questo film, che è una cosa che mi fa incazzare, che molto spesso quelli che non sanno un cazzo di videoclip, ecco, proviamo a fare una roba, un discorso serio, quelli che non sanno un cazzo di videoclip usano questi film come rappresentanti del linguaggio videoclippare, ignorando completamente che nel videoclip c'è una sperimentazione molto più elevata di questo, perché questa non è sperimentazione, sia ben chiaro. Cioè, non è sperimentazione mettere un rallenti ogni mezzo secondo e fare un film che praticamente la metà del tempo è tutto cosa. C'era l'esperimento su YouTube una volta in cui si toglievano i rallenti, il film, se non sbaglio, diventava un mediometraggio di 40 minuti, non vorrei dire una scemenza. Cioè, non è sperimentazione questa. Cioè, usare in continuazione il rallenti per restituire il senso delle tavole di Frank Miller non è sperimentazione, anzi, paradossalmente è becero citazionismo che copia. Cioè, è proprio il contrario della sperimentazione. Quindi, questo è un serio problema di un film come 300, che spesso viene etichettato come film videoclipparo, anche perché Snyder sfrutta molti stilemi del videoclip, ma li sfrutta secondo me male. Ci sono film molto più intelligenti che magari in una parte del film sfruttano il linguaggio videoclip, oppure ci sono altri film che si vede sono di registi che nei videoclip ci sono nati e cresciuti. E uno ad esempio è Under the Skin di Glazer. Quindi ecco, mi dispiace che un film come questo venga usato come rappresentante. E poi, altra cosa, e qui chiudo perché questo film non l'ho rivisto, ovviamente, figurati se perdo il mio tempo, che è già prezioso. Se l'avessi visto l'avrei droppato a probabilmente 26 minuti. Una cosa che secondo me è vergognosa di 300 è proprio l'aspetto stilistico, che non è solo in quanto rallenti, ma è quell'aspetto che poi Snyder ha fatto suo per tutta la sua filmografia, cioè la desaturazione esasperata che diventa patina e diventa abbastanza risibile anche in termini di risultati, e secondo me è molto peggio in Watchmen, visto che Watchmen è al contrario di questo, che potrebbe passare per divertirsi, ma Watchmen ha pure l'aura da film serio, quando serio lo è molto poco.
Jacopo.
Allora, intanto c'è da dire che questo film fu apprezzato molto in patria, nel senso che ebbe un discreto successo. Mi pare un incasso totale nel mondo di circa 500 milioni di dollari, a netto di un budget di circa 60-70. Secondo me questo film sto cercando di parlarne seriamente, ha tre grandi problemi. Il primo è quello stilistico, di cui non aggiungo altro rispetto a quello che ha detto Enrico. Ma devo dire che la fotografia, in particolare con queste controluci, con questa continua luce divina che entra in ogni inquadratura, aumenta ancora di più quell'enfasi che già i rallenti cercano di rappresentare, ma chiaramente in un film in cui ogni 5 minuti sia fotografia, sia regia, tutti gli aspetti visivi ti stanno enfatizzando qualcosa, in 1 ora e 50 poi finisce per essere un film che non ha alti e bassi, ma avendo tutti alti diventa una monotonia eterna. L'altro grande problema è la retorica che si fa sulla libertà, sulla famiglia, sulla patria, sulla nazione in generale e sulla razza. E per quello che non faccio fatica ad essere d'accordo quando Enrico parla di film fascistoide. Ora non vorrei entrare nella definizione di fascismo, visto che Eco ha già fatto il lavoro per noi, ma c'è un continuo rivaleggiarsi su questa debolezza che non ci deve essere, sul sacrificio che è più importante, che vale più di ogni altra cosa, su questa importanza del sangue, della razza, tanto che una delle primissime scene del film ci spiega come chi non è fisicamente, ma anche in realtà durante il film, adatto ad essere uno spartano verrà ucciso sostanzialmente. E tutta questa cosa, tutta questa retorica, finisce per diventare una parodia. E non a caso da questo film nascono tantissimi film parodia, tra cui non ricordo il nome.
300 Chi la duro la vince,
per esempio, ma ce ne sono molti altri, perché ogni scena diventa ridicola a quel punto, perché questi 300 opliti in mutande fin dall'inizio, depilati perfettamente, sono ridicoli,
pulitini. Pulitini, che non si sporcano mai in uno spazio in cui dovresti avere tutto il volto polveroso, no? Mai un filo di polvere in quel film.
Sì, diciamo che anche Mereghetti nella sua recensione non riesce a mantenersi troppo serio, visto che ora le sta guardando un'occhiata. A un certo punto dice che i greci sfoggiano addominali rifilati al computer, esserse depilato e tutto piercing, sta a metà tra Mastro Lindo e Grace Jones. Quindi anche Mereghetti si sbizzarrisce, si lascia andare con qualche punta di comicità, comunque dà 1,5 stelle al film, che non è neanche il punteggio più basso. Diciamo alcune cose che secondo me sono interessanti e sulle quali mi sono imbattuto cercando un pochino di letture su questo film. La prima, intanto, parto da Jacopo, che a un certo punto ha parlato di, come si chiama, di questi mostri deformati, e Mauro Antonini nella sua recensione su Segno Cinema fa notare come effettivamente questo 300 è a tutti gli effetti un creature feature, cioè un film di mostri che va anche oltre l'historical fantasy che era la graphic novel di Miller. Partirei da alcuni... Io il film, lo dico in premessa perché sennò non si capisce, non l'ho apprezzato per niente, l'ho rivisto in questi giorni e mi ha fatto altamente cagare, lo dico proprio apertis verbis, quindi mi sono anche pentito di aver, sotto un certo punto di vista, proposto questa visione che risaliva alla mia infanzia l'ultima volta e già allora non è che mi avesse colpito più di tanto.
Faceva schifo da bambino, pensiamo un po' che bel film è. Se persino da bambino ti rendi conto che è monnezza, vuol dire che è monnezza vera.
Quindi io sono assolutamente d'accordo con Jacopo ed Enrico. Tuttavia, alcune cose vanno dette e alcune cose secondo me sono effettivamente interessanti. Perché anche durante la visione notavo la presenza di questi addominali insistiti, scolpiti, puliti. Altro non è che la rappresentazione cinematografica, pop, naturalmente, di un qualcosa che comunque prima è diventato fumetto, partendo a sua volta dal cinema, e anche questo è un discorso interessante, cioè si parte da un film degli anni 60, adattato a graphic novel, si torna al cinema con l'adattamento della graphic novel, che però ha un tema epico, un tema classico, E quindi anche l'estetica si rifà a questo tipo di iconografia, che fa della statuarità e staticità delle figure il suo punto di forza. E il fatto che i greci siano così scolpiti, belli e puliti, in qualche modo appartiene alla rappresentazione del classicissimo, del Kalos Kai Agathos, quindi l'eroe greco che oltre ad essere buono doveva essere anche bello, contro dei nemici, dei barbari, che al contrario invece, oltre ad essere cattivi, devono anche essere brutti. Mi rendo conto che questa è una contrapposizione estremamente infantile, quindi non la sto lodando, dico però che c'è in qualche modo una coerenza, almeno, nella riproposizione di un film, di un soggetto, scusate, tramite un film, da parte di un regista che ha uno stile ben preciso. Questi ralenti insistiti, in questo caso poi, vanno anche a sposarsi con una tipologia tematica scelta che può in qualche modo avere una certa coerenza, ecco, una volta tanto. Diverso è il caso di Rebel Moon, per esempio, l'ultimo film di Snyder in cui i ralenti ci sono, ma non ci si può manco aggrappare a questo tipo di riferimento, come dire, classico di partenza. In ogni caso, una cosa interessante, secondo me, in cui mi sono imbattuto, è quella scritta da Flavio De Bernardinis in un articolo sempre su Segno Cinema, che dedica una pagina intera a questo, anzi, una pagina e una colonna a questo film di Zack Snyder. L'articolo è intitolato Leni Riefenstahl 2007 e De Bernardinis ci dice quanto questi due film, cioè quanto il film di Snyder sia accostabile al Trionfo della Volontà o l'Olimpia di Leni Riefenstahl, dal momento che, così come lei realizzava negli anni 30 due film in cui si celebravano le glorie dell'uomo di razza ariana e un regime, il nazismo, che di quest'uomo faceva il vessillo di superiorità biologica e culturale rispetto al resto del mondo, nel 2007 Zack Snyder, lavorando sul fumetto di Miller, mette in mostra il nuovo regime dove si celebra ancora il primato di una civiltà su tutte le altre. Al nazismo si sostituisce il buscismo e al tipo assoluto germanico l'eterno campione Yankee della frontiera. E quindi il passo delle Termopili diventa la frontiera dove Leonida, alter ego di Bush, insieme ai suoi prodi guerrieri, si sacrificano per la missione di fare la sentinella del mondo occidentale civilizzato, che è un po' la questione secolare degli Stati Uniti come sentinella del mondo. E in base a questo tipo di lettura anche, la critica si è divisa, nel senso c'era chi diceva è tutta immondizia, c'era invece anche chi riusciva a salvare un tipo di estetica fatto di ralenti, fatto di, come dire, di rappresentazione, pur se in digitale, però di una bellezza, quantomeno formale, ben fatta, che però poi aveva dei problemi contenutistici, o poveri o comunque eticamente sbagliati. E lo stesso poi De Bernardinis va oltre, facendo una critica alla critica, che si limitava a fare questa semplice divisione, non andando mai oltre, e cita addirittura Roberto Saviano, che invece ha apprezzato molto il film, dice che si tratta di un grandissimo film, ma per quale motivo? Perché gli americani, questo secondo Saviano, popolo dotato di un forte senso di appartenenza a una civiltà, consapevoli che questa stessa civiltà è in grave pericolo, sono l'unica cultura oggi, ovvero nel 2007, a potersi permettere un'epica. Ciò basta per Saviano, dice De Bernardinis, a scongiurare qualsiasi nazismo. Ed effettivamente però la lettura di Saviano, per quanto condivisibile o meno, porta a una riflessione, ecco, su cui magari ci si può soffermare adesso anche a distanza di tempo, perché siamo nel 2024. Cioè, quali sono oggi i popoli che possono permettersi un certo tipo di riflessione anche da questo punto di vista, di rappresentazione di un'epica? Chi è che ha un'epica, almeno dal punto di vista cinematografico? L'Europa di sicuro no, l'Italia men che meno, gli Stati Uniti dal punto di vista cinematografico.
Beh, sì.
Forse la Cina, più che la Russia. Che però è un tipo 800 eroi, è un film recente che hanno fatto i cinesi, che però sono film che restano però anche il cinema russo, rimane nei propri confini.
Certo, però è quello che ha messo le basi, se vuoi, anche per il cinema d'azione di questo tipo.
Vai avanti, fai degli esempi.
No, continua, volevo capire dove andavi a parare.
No, io da nessuna parte, era una riflessione di De Bernardinis che a un certo punto nota come effettivamente uno scrittore e non un critico ha annotato, ha fatto un'annotazione che in qualche modo mettesse in crisi un ragionamento, la rappresentazione di un certo tipo di immaginario. Magari sì, è vero, 300 non sarà pure un bel film, però è anche vero che 300 rappresenta un'epica, rappresenta tramite l'esperiente della battaglia delle Termopili. A tutti gli effetti, un qualcosa che nel 2007 stava avvenendo, cioè la presenza degli Stati Uniti in Oriente, la visione dell'Oriente come nemico che ti può corrompere con il denaro, che è un barbaro cattivo, che non ha una civiltà, e che però la tua civiltà, per quanto pulita, bella, appunto, paragonabile al modello del Kalos Kayakazos, è fondamentalmente belligerante, a prescindere da... è guerra fondaia. A prescindere da qualsiasi tipo di opinione al riguardo, c'è anche dell'onestà intellettuale nella rappresentazione degli Stati Uniti come un popolo, come quello di Sparta in 300, basato effettivamente sulla guerra e che anzi denigra le popolazioni vicine, tipo Atene,
Che è il Messico in questo
forse più
paragone.
l'Europa, mi permetto di dire, cioè quelli che stanno lì con la puzza sotto il naso, fanno le loro filosofeggiano, però poi alla fine. Non intervengono mai da un punto di vista strettamente militare. Poi, peraltro, il film ha avuto anche delle ripercussioni politiche. Lo nota anche Mereghetti nella sua recensione quando fa riferimento al fatto che, se non sbaglio, il presidente iraniano Ahmadinejad ha parlato di una dichiarazione di guerra all'Iran da parte di Hollywood. Poi, ovviamente, si va sempre oltre, però, al film poi, ecco, è stata data un'importanza che forse Zack Snyder non pensava neanche di avere, giustamente.
Ma
Però, ecco,
il
tutto questo
punto.
soltanto per dire, scusami, vai.
No, dico, il punto è proprio quello, nel senso che le letture critiche sono interessanti perché fuoriescono dal film, ma il film non è minimamente in grado di fare
Posso scrivere, posso
veicolare.
leggere il messaggio
Certo.
meme che come al solito scrivo in chat. Ho detto qui comunque credo che siamo sopra il Pacifico perché il volo è partito circa 2 ore fa. Cioè nel senso che qui non siamo nella sovralettura, qui bisogna coniare un nuovo termine, bisogna scriverlo nel vocabolario perché qui veramente, cioè siamo nel lato in cui c'è un accenno di allegoria e lì la critica vola. E crea un'allegoria molto più sofisticata, complessa, ricercata e profonda di quanto nel film ci sia, perché ripeto, il film è quello il problema dell'allegoria. L'allegoria bisogna saperla fare perché se tu ripeto, torno al giochino che facevo prima, cioè se un film dura quanto dura? Un'ora e 40, un'ora e 50?
Questo l'ora e 50 re.
Se
Me lo ricordo perché guardavo
togli i
continuamente quanto
rallenti dura
mancava,
meno di
quindi.
un'ora. Se togli i rallenti dura meno di un'ora. Cioè, quell'allegoria di cui Flavio De Bernardini, Saviano, dicono, diciamo che forse, ripeto, hanno volato un po' troppo. Nel senso, non è un male assolutamente, è un bene che si faccia le sovraletture. Ripeto, questa è una specifica per quelli che sono capitati oggi e non hanno voluto seguire il consiglio del mio disclaimer. Qui siamo dei grandi enjoyer delle sovraletture, però mamma mia, qui veramente un po' troppo. Se
Escono dal
uno fa
film,
una
cioè.
sovralettura della Madonna su May December, film che trovate nelle sale in questo momento, cioè ci può stare, è un film adatto a fare una regia, o su 2001, magari su 2001 ci può scrivere quel cazzo che gli pare. Cioè, quelli sono film adatti per fare cose del genere. 300 è un film d'azione, becerissimo, squallidissimo. Bipartito in continuazione, questa forse è la cosa più americana in assoluto, il fatto che è un bipartitismo, ci sono i buoni e i cattivi, che rispettivamente ovviamente sono repubblicani e democratici, scegliete voi quali sono i buoni e quali sono i cattivi, tanto uno dirà dell'altro la stessa cosa. Questa forse è la cosa più americana, se vogliamo, però capite, cioè, se basta così poco per fare l'allegoria, cioè un bipartitismo, allora sugli americani, cioè basta veramente così poco per fare questi discorsi? Non
Quello che
lo so.
dicevo,
Secondo
secondo
me,
me che una lettura del
poco
genere
poco.
poi si può adattare allora a tantissimi film americani che abbiamo visto negli ultimi 20 anni, soltanto che prendiamo come esempio questo perché ha una particolarità visiva e un successo, chiaramente perché se questo film è, ovviamente questa è una cosa banale, ma quando un film non fa successo, quelli che ne parlano sono la metà della metà della metà della metà della metà. Chiaramente ne parliamo perché ha avuto un riscontro anche sul pubblico, un apprezzamento, e da cui magari poi Mattia farà sicuramente un discorso sulla comunità di fedeli o comunque di fan attorno alla figura di Zack Snyder, visto che lui ne fa parte. No, scherzo. Comunque conosce meglio la filmografia.
Io credo di aver recuperato un tweet del 2021 di Stanley K che diceva release the Snyder Cut, quindi
ma che cazzo dici?
No,
questa è una menzogna, totale. Fammelo vedere, devi uscire,
quindi...
esci le prove,
no, l'onere della prova. Bene, sta a te,
tocca andare Photoshop per fare montaggi.
No, ma anche perché adesso, a parte gli scherzi, io di Snyder ho recuperato la Justice League quando è stato quest'anno, l'anno scorso, poco prima dell'uscita di The
2021,
Flash.
2021, zio.
No, assolutamente no. Assolutamente no, non sapevo neanche che cosa fosse la Justice League del 2021, quindi proprio ero ancora un bimbo felice. E invece ammetto, ho sempre ammesso il mio guilty pleasure per i tre film realizzati da Snyder per la DC, che sono un film terrificanti sotto tanti punti di vista, ma che a me piace vedere, e che soprattutto Man of Steel, Uomo d'Acciaio è un film molto interessante anche dal punto di vista di rappresentazione di Superman.
Beh, certo, perché la retorica cristiana di Zack Snyder si adatta benissimo a un supereroe come Superman.
Ma come vedete, se a un certo punto, non è che è vietato... Non è che devono essere tutti per forza carpenteriani, non è che devono essere tutti per forza democratici, non è che devono essere... Cioè, nel senso, tu puoi fare anche...
No. A parte che non mi ricordo, questo, a parte la gag di prima del release di Snyder Cut, io forse lo trovo il messaggio in cui scrissi nel nostro gruppo regista fascistoide, e tu mi dissi sì, un fascistoide che supporta i democratici. Questo me lo ricordo, che l'avevi scritto.
È vero. Tecnicamente, cioè, non è che, democratico, non è finalmente.
Questa è la prova di quello che dicevo prima. Cioè, se io fossi un americano, dovrei dire che i democratici, visto che i repubblicani sono i miei cattivi, dovrei dire che i democratici sono tutti belli e buoni e carini e coccolosi e non fascisti. Cioè, e poi questa è la dimostrazione di come sono messi i repubblicani. Cioè, se uno come Snyder è democratico, chissà che cazzo sono i repubblicani. Scusate. Piega politica fatta, non volevo farla, l'ho fatta, scusate.
Va bene, comunque, al di là di tutto, rimaniamo sul cinema, i film di Snyder sono pieni di problemi dal mio punto di vista. Ecco, anche l'utilizzo dei ralenti è interessante, una volta, due volte, ma se tu mi fai un film, o comunque interessante, più che interessante, funzionale. Ecco, vedi, il collegamento con Wong Kar-wai, i ralenti, dopo Wong Kar-wai c'è anche i ralenti di Zack Snyder. Quindi non è che io ce l'ho con ralenti, ce l'ho con solo quello per due ore, è chiaro che quello diventa un problema, ed è quello che succede per esempio in 300. Il punto è che però, al netto di cose che non funzionano, di sicuro, e su questo penso possiamo essere d'accordo tutte e tre, c'è uno stile, c'è un marchio, c'è una firma, c'è una poetica,
figa,
anche
di brutto, cioè.
C'è un
devastante la sua firma, cioè la sua firma è un machine,
scrive anche buona parte dei suoi film, quindi c'è un'autorialità, e qui veniamo al punto forse più interessante di questa puntata, cioè
sono scritti, non... okay.
Sta gag è uscita particolarmente bene. Veniamo quindi al fatto che anche Zack Snyder è un autore, e iniziamo a leggere anche un pochino di commenti che ci sono arrivati, alcuni forse più cattivi di Enrico. Vediamo un pochino di recuperarli insieme. Allora,
però
cattivi
ma ingiusti, cioè, ecco. Mi permetto di dire cattivi,
partiamo proprio da quello più cattivo e ingiusto secondo te, credo che sia quello di Simone Franceschini, che dice che Snyder è il regista meme, si atteggia ad autore ma è incapace a narrare e involontariamente comico.
Vabbè, questa, il fatto che si atteggi da autore è la dimostrazione che è un autore, cioè, autore è chi è autore lo fa, molto banalmente. Nel senso,
non sono
che...
d'accordo, ma vabbè, andiamo avanti.
Ma come no?
Come no? Cioè...
Porco due, cosa cazzo devi fare per essere un autore? Devi fare film belli, se messi così?
No.
Cioè, Snyder è uno dei... Cioè, è molto più autore Zack Snyder che Howard Hawks. Cioè, non so se ci siamo capiti, ok? Perché? Perché Howard Hawks lavorava in una situazione in cui l'autorialità, non dico che era proibita, perché non era proibita, ma praticamente i registi contavano una sega, perché contavano soprattutto i produttori e gli attori, visto che era Star System, Divismo, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, uno come Howard Hawks faceva i filmetti, ne faceva un botto all'anno. John Ford, anche John Ford non è un autore da questo punto di vista. John Ford faceva 5 film all'anno. Ma cazzo fai? Quindi, insomma, sono tutti quei registi che non gliene frega un cazzo. Prendevano il regista come andare a fare l'operaio in fabbrica. Cioè, era il loro lavoro, non era loro intenzione fare cinema. Guarda caso, uno come Snyder che fa, ci mette di anni tra un film e l'altro, ha progetti, ha idee, produce, scrive, cioè, dirige, ha tanti punti di riferimento, ha una firma stilistica, come facevo prima la battuta, è veramente un macigno quella firma stilistica, cioè quello lì è quello che è la firma che ricordi a distanza di mesi, perché ha uno stile che è talmente onnipresente, talmente marcato, talmente fastidioso e irritante che appunto lo riconosci. Cioè, se vedi un se vedi 300 e hai idea, cioè, su uno ipoteticamente non ha idea che 300 sia di Snyder, ha visto altri film di Snyder e vede 300, la prima cosa che pensa è questo è di Snyder. Cioè, come fa a non pensarlo? Cioè, ci sono 5.000 rallenti.
Cioè, il cielo anche, attenzione, secondo me è una caratteristica...
Anche, sì, assolutamente. Ma quello che dicevo prima, dalla fotografia desaturata, lo fa in tutti i film. Cioè, non è... sbagliato dire che è un autore, cioè,
no, infatti, anzi, doveroso.
È un autore, ecco, su incapace a narrare, dipende cosa intendiamo, cioè nel senso che per me le sue narrazioni fanno schifo, le ritengo fascistoidi, noiose, a me scassano la minchia, io vorrei droppare tutti i suoi film dopo 5 minuti che li ho iniziati, quindi però cioè, non si può negare a Snyder una capacità di che è innegabile proprio dal fanatismo che ha, cioè quella di saper, come dire, appassionare chi appassionato lo è. Ce l'hanno molti autori, specialmente contemporanei, questa cosa, che hanno delle fanbase talmente amanti del loro stile che, per certi versi, sono loro che fanno sì che quegli autori siano così evidenti, e non solo in ambito cinematografico. E poi vabbè, per il resto, involontariamente comico, cioè sono d'accordo e non sono d'accordo, nel senso che lui è convinto di fare cose serissime, il problema è che secondo me è una persona abbastanza acculturata, si rende conto che fanno ride, e quindi presumo che Simone Franceschini sia una persona abbastanza acculturata, perché cioè, se uno veramente pensa che 300 sia un film profondo, probabilmente ha visto due film in vita sua e l'altro era Scemo più scemo, non lo so.
No, vabbè, di profondità onestamente non credo si possa parlare, perché è veramente tutto anche molto, molto piatto, al di là, cioè la cosa più tridimensionale effettivamente sono gli addominali. Jacopo, volevi aggiungere qualcosa?
No.
Ok, continuo a leggere gli altri commenti. Gaio Mattia ci dice che Snyder è un mestierante inventatosi autore in DC con stilemi religiosi assurdi, in realtà... penso che già da prima della DC l'autorialità di Snyder fosse presente. Domenico Pennese, trash assoluto, l'estetica del nulla, la forma del vuoto, l'ampollosità compiaciuta e vacua dell'immagine. E qui, ecco, forse c'è cattiveria condivisibile fino a una certa, nel senso, sì, sono d'accordo su questo autocompiacimento visivo, però in alcuni casi, secondo me, ecco, se non fosse così ridondante, almeno sarebbe una cosa anche... sensata. Per esempio, come dicevo pure prima, il rallenti in 300 c'ha un suo senso, il rallenti non è sbagliato a prescindere, ma dipende dal soggetto, dipende dal tipo di film che stai confezionando, dipende da tutta una serie di robe. Poi qua si sta adattando una graphic novel, ecco, parliamo dell'adattamento della graphic novel dal punto di vista cinematografico, che non è come in Sin City, cioè non era una semplice rappresentazione del fumetto, ma c'era anche una forma di qui in 300 almeno c'è una forma più tridimensionale, più cinematografica, più come dire, statuaria dal punto di vista della composizione dell'immagine, ma cinematografica nel momento in cui il fumetto prende vita anche con aspetti che appartengono soprattutto al cinema. Faccio un esempio per essere più concreto: nella graphic novel originaria c'era una soggettiva di Leonida in mezzo agli Spartani, che in questo caso in 300 è stata completamente rimossa. Si è preferito piuttosto cercare di utilizzare il cinema per riproporre un qualcosa di statico, statuario, fermo, e quindi di utilizzare non più la graphic novel come... Cioè, mentre la graphic novel cercava di essere cinematografica, qui si utilizza il cinema per cercare di essere statico, per cercare di rendere tutto più ampolloso, più fermo, più, più classico. Secondo me questo è un utilizzo interessante del mezzo. Poi si può parlare di quanto sta cosa faccia cagare, di quanto sia inutile, di quanto, non lo so, non vada bene. Però almeno c'è un pensiero dietro, c'è un utilizzo del mezzo cinematografico per fare un qualcosa di diverso, anche per sperimentare. E 300 penso che abbia avuto buona parte del successo anche per questo, oltre che per gli schizzi di sangue e le teste mozzate. Poi c'è Edoardo Graziani che ci scrive Ottava Arte, così per commentare quello che avevo scritto. Enrico Baccigliari ce l'ha detto in puntata cosa dice, Marcello Sini parla di trash e basta, Lorenzo VTNO di Semplice Immondizia, il Popcorn di Chekhov ci dice che è un filmmaker con molta conoscenza del mezzo. Ecco, questa è un'altra cosa che
sono d'accordo.
Non si può assolutamente negare a Zack Snyder. Come diciamo fuori onda, credo abbiamo detto fuori onda, è come poi utilizzi il mezzo.
Prima in fuori onda si dice che è un perfezionista. Io sono abbastanza sicuro che lui sia un perfezionista quando è sul set. E poi lui ha indubbia conoscenza del mezzo, visto che ha girato un sacco di roba nel corso della sua carriera, tra roba promozionale, cinema, videoclip. Lui, se non sbaglio, ha veramente sperimentato quasi tutto l'audiovisivo. Se non sbaglio, ha fatto pure una cosa per i videogiochi, non so cosa. Quindi, voglio dire, cioè, è indubbia la sua conoscenza, come quella di Michael Bay. A me fa ridere quando si dice che Michael Bay
potremmo, infatti, incapace. Esatto, ci stavo pensando.
Michael Bay credo sia uno dei registi che più ha idea di come funziona il cinema in assoluto. Tanto è vero che anche lui, autore, che si riconosce all'inquadratura 2 del film, perché probabilmente ha staccato dopo 0,3 secondi, quindi hai già capito che è Michael Bay.
Non a caso continuano a produrre film questi due ragazzotti, eh? Cioè, Hollywood non fa sconti a nessuno, eh? Quindi significa che una certa maestria, cioè almeno tecnica, poi quello che si vuole veicolare è un altro conto.
E poi c'è Umanesimo Moderno che scrive semplicemente ignobile, ecco poi questi aggettivi, ignobile, mi sembra un po' così, un po' eccessivo. Federico Imola ci scrive Una via di mezzo, perché io ho chiesto che si trattasse di cinema d'autore oppure di immondizia, quindi il motivo delle risposte è anche dovuto a questo. E poi Cinemark Life ci dice trash d'autore. Ecco, su questo già dipende, capiamoci, perché non sono troppo d'accordo, nel senso che esiste anche un cinema d'autore trash, ma il cinema d'autore trash, dal mio punto di vista almeno, è quel cinema d'autore che vuole essere trash, cioè l'autore che fa del trash il centro della sua autorialità. Non è questo però il caso di Zack Snyder, che invece il trash è più il risultato di un qualcosa che non è nelle intenzioni, perché anzi, Zack Snyder vuole fare le cose serie, vuole fare le cose che vengano prese sul serio, quindi crede in quello che mette in scena, crede nella pomposità, nella retorica, nella seriosità del tutto. Il problema poi è che risulta trash, e a quel punto le intenzioni dell'autore, che sono sacre e rispettabilissime, poi però all'atto pratico non è detto che vengano rispettate e che quindi riescano ad essere coerenti. Poi ci sono i fan, ci sono coloro che apprezzano questo tipo di... riconoscono l'intenzione e riescono a prendere sul serio quello che stanno guardando. Altri invece che ridono spudoratamente e inevitabilmente il risultato a loro non è arrivato. E credo di aver letto tutti i contributi, nel frattempo ci sono arrivati. Ora, mentre che controllo anche sulla mia pagina se sono arrivate domande dell'ultima ora, perché la storia come sempre l'ho fatta tardi.
Io faccio... Bravo. Intanto faccio la classifica dei film che ho visto oggi. Il peggiore definitivamente è sicuramente 300, ma il migliore è 300.
Beh, c'è scritto Cinema Speculation che dice: diciamo che accarezza entrambe le categorie, quindi sia quella del trash e quella dell'autore, senza entrarci a pieno titolo.
Ma come no?
Sono d'accordo.
Cioè, io torno a ribadirlo. Diamo Il termine autore a gente che ha lavorato in un'epoca in cui il concetto di autore neanche esisteva, ripeto, Howard Hawks, John Ford,
Il
sta
fatto che
gente
il
non sono
concetto non
autori.
esisteva non significa
No,
che
certo,
il
però siamo
titolo
talmente
venga
figli
cambiato.
di quella teoria che ormai veramente bisognerebbe un attimo leggersela per bene, perché mi sono rotto i coglioni, che è la politique degli
La
autori.
facciamo una
Cioè,
puntata, dai.
mi sono un po' rotto i coglioni che questa gente che non aveva intenzione di far l'autore, non aveva l'idea di fare queste
Questo
cose,
significa.
vengono super mega etichettati come autori. Assolutamente, cioè, se uno oggi dice che Howard Hawks non è un autore, viene quasi preso come un coglione, una testa di cazzo, un deficiente. Perché? Perché l'ha detto Truffaut. Allora, se l'ha detto Truffaut, se lo dice Truffaut è vero, Truffaut
Quasi
evidentemente è
litiga,
vivo.
quasi litiga.
Ma guarda che Henry, sembrano staccate le due cose, ma è lo stesso principio per cui l'horror va bene se è sofisticato,
Eh
eh? Siamo
sì, no, ma
sotto
infatti,
la stessa.
stessa roba, assolutamente, è un darsi un tono, è come blockbuster d'autore, guarda un
Diciamo
po'
una
se
cosa su
sono
cui
d'accordo.
siamo sicuramente tutti d'accordo, cioè noi tre almeno, e che confuta un pochino queste frasi che ci sono, questi apprezzamenti, insomma, queste considerazioni degli ascoltatori. Cioè il fatto che io abbia parlato di autore, abbia detto che Zack Snyder è un autore, non è che gli sto facendo un complimento, cioè dobbiamo uscire dal cortocircuito che il cinema d'autore è il cinema bello. Esiste un cinema d'autore bruttissimo. Esiste cinema non d'autore, bellissimo. Quindi la mia
Infatti
era
io
anche.
tra un Fast and Furious e un film di Snyder preferisco Fast and Furious, perché almeno Fast and Furious non ha la ghigna di essere pure un film serio, un film che vuole parlare di qualcosa di sé. Cioè, a questo punto preferisco che i buoni e i cattivi siano talmente dicotomici da far ride, come Fast and Furious, e nessuno parla di supercazzo, nessuno parla di rappresentazione dell'Occidente, nessuno parla di rappresentazione dell'America, e ci si fa due risate, si vede un'auto che si schianta in CGI e è a posto, invece di... Questa è una cosa che diceva il mio professore Claudio Bisoni, quindi vabbè, scusate, adesso sono arrivato a citare Bisoni, quindi mi fermo
Lacrimuccia.
qua.
La mia domanda
Esatto.
nella storia era proprio provocatoria in tal senso perché ero certo poi sarebbe emerso, cioè quando io faccio la domanda e chiedo Zack Snyder, cinema d'autore o trash assoluto? È normale che poi viene fuori trash, però attenzione perché quello è comunque autore, poi che sia un autore
Calma,
che ha un
ed è
risultato
normale che arrivi
trash.
la risposta di Enrico Bacciglieri che dice impossibile essere autori e fare film di merda, perché sembra che una cosa escluda l'altra. Capisco che era un
Ecco.
box domande e tutto il resto, però si può essere autori, fare una cosa autorialissima e fare una merdaccia inenarrabile, si può essere commerciali e fare una figata atomica, peccato che questa cosa è un po', sembra un po' complicata da capire.
Detto questo, io mi dissocio da quanto detto prima da Enrico, non tanto sul fatto che nelle intenzioni di Hawks e Ford non ci fosse l'intenzione di essere autore, eccetera, eccetera, perché inevitabilmente era come diceva lui, cioè contava più il produttore, contava più l'autore, l'attore, eccetera, eccetera. Però attenzione, perché poi quello che dice Truffaut dopo, ecco, lì cominciamo a scannarci
Dice
sulla propria
che
lista.
bisogna apprezzare anche il film di merda perché l'ha diretto Tizio,
Lì
Pinco, per cui
io e Enrico litighiamo, ma
è un
andiamo
grande
completamente fuori
Truffaut.
tema.
Beh, Truffaut ha ragione perché è Truffaut, quindi Truffaut è Dio e quindi Truffaut ha ragione perché sì.
Precisamente, precisamente.
Questo è come funziona la cinefilia.
More than a
Letteralmente
pick
principio d'autorità.
ci ha appena scritto dicendoci, e forse commento uno dei più interessanti, o meglio condivisibile almeno rispetto a quello che abbiamo detto finora, cioè Zack Snyder, tanta visione svuotata da una totale incapacità nel raccontare una storia. Mi piace, onestamente mi piace perché poi è quello anche un aspetto problematico. Oggi ho rivisto anche, cioè, ho visto anche Watchmen
Parlaci un
e
po' di Watchmen, tanto non ne parleremo mai più in questo
Mi
podcast.
parlo io di Watchmen, posso?
Vai, prego.
Avevo detto che stavo muto, ma ormai mi sono gasato
Abbiamo
un po'
ampliato
con
la
gli
puntata, non ne
ascoltatori.
avevo idea.
Watchmen è un film orripilante.
Addirittura.
È uno dei pochi film della mia vita a cui ho dato mezza stella su
Come
Letterboxd.
Love di Gaspar Noè, praticamente.
Sì, però Love è più brutto, va detto. Love è il film più brutto della storia del cinema, quindi insomma.
Ecco, non potevamo smerdare anche l'autore numero uno di questo
Ecco,
podcast.
come fai a dire che Gaspar Noè non è un autore? Ma cazzo, c'è più autore di lui, credo che... Cioè, immagina dire non ironicamente che Howard Hawks è più autore di Gaspar Noè. Come cazzo fai di una roba del genere? Vabbè. Detto ciò,
Stavamo all'orripilante, ci eravamo fermati
è
qui.
orripilante per, secondo me, tre motivi.
Direi anche sette, però tu dinne tre.
No, ho detto per la cioè, tre secondo me sono i principali. Allora, punto numero uno, è un film in cui non capisco, e qui magari ammetto la mia ignoranza, non capisco se si vuole fare il discorso buoni e cattivi oppure no, perché il fumetto da cui è tratto non è proprio molto favorevole al fine giustifica me i mezzi. Questo film invece sembra esserlo. Ora, è vero che uno giustamente può prendere l'opera di partenza e fare il cazzo che vuole. Sono il primo a dire questa cosa, quindi mi piace se Snyder ha voluto fare un discorso del genere. Ma poi però non capisco perché mi prendo dei nomi quando dico che Snyder è un regista fascistoide. Perché il fascismo, tra le poche cose su cui si basa, una è il fine giustifica i mezzi. Quindi, Snyder non è fascista, e quindi il fine giustifica i mezzi è una merda, come nel fumetto di partenza, oppure Snyder sostiene che il fine giustifica i mezzi, come lo fanno i suoi personaggi, allora a quel punto non mi devo prendere dei nomi se dico che Snyder è fascistoide. Detto ciò, punto numero due.
Ma io non capisco, scusa Enrico se ti interrompo, però io non capisco perché la rappresentazione dell'America debba necessariamente rispondere al pensiero politico di chi la sta rappresentando. Anzi.
Perché nel film è evidente che Snyder sposi certe cose e si nota da come rappresenta i personaggi. Cioè,
io non sono d'accordo, cioè il come si chiama? No, dai, il... Dai. Come si chiama quello? Non mi viene il nome. Quello col volto mascherato.
Rorschach,
bravissimo. Lui è rappresentato in modo negativo? No.
Secondo me sì.
No, come secondo no?
Cioè, ma come no?
È mitizzato per tutto il tempo. Ha una morte tristissima nel finale. Cioè, nel senso, è uno specchio dell'America. Ogni supereroe rappresenta una faccia dell'America. Ce n'è una poi che vince, ma non è che quella che muore inevitabilmente è quella sbagliata. Anzi, c'è rammarico quando lui muore e lui si oppone a quel tipo di soluzione finale. Ne rimane vittima, per l'appunto, e ha un origin story commovente. È figlio di
è proprio
un figlio di puttana lui.
Non è che Rorschach sia tanto meglio rispetto a Ozymandias, si chiama, mi ricordo. Il punto è che in quel film tutti i personaggi sono rappresentati come dei pezzi di merda, e il problema è che sembra che ci siano dei pezzi di merda migliori di altri. E un emblema, tra le altre cose, del terzo punto, è il comico. Il comico è il personaggio, secondo me, più raccapricciante di cui io abbia memoria, probabilmente. Visto che è un personaggio che stupra una donna, ricordiamolo, la stupra, letteralmente, lo fa. Regia, in quel caso, proprio idiota. Lì è proprio la dimostrazione che Snyder certe volte non ragiona quando vuole adattare i fumetti. Perché li vuole adattare copiandoli. E nel copiarli fa sì che cosa si generi? Si generi un fraintendimento alla base. Nel fumetto una tavola è ferma, non ha temporalità la tavola. Infatti il tempo nei fumetti è molto complicato da gestire, perché è un tempo che lo dà il lettore. Il lettore può prendersi tutto il tempo per sviscerare una tavola e poi passare alla successiva, oppure può leggere solo i dialoghi e skippare la tavola. Pensate a magari di solito i fumetti, molta gente li legge da bambini. Pensate da bambini quante volte leggevate solo i balloon e non guardavate le tavole. In quel caso eravate molto veloci. Quindi un gesto come uno stupro è congelato nel tempo, uno può soffermarsi quanto vuole. In un film quella scena lì viene vista come erotica. Pensa a erotizzare uno stupro.
No. Sei fuori strada.
Come no. Con lui che gli tocca la schiena. Che quella scena è viscida in un fumetto, in un film invece è erotica. Ma vabbè. Qui è proprio questione di linguaggio. Detto ciò, il problema è che il comico poi passa come l'eroe di turno nel film, che è un pezzo di merda fuori scala. Cioè, qui c'è veramente un rendere eroi chi eroi non è. E quello è il tema poi della graphic novel. E il problema è che nella graphic novel il tema è veramente profondo. nel film è tutto alla Snyder, quindi veramente tutto dicotomico, tutto buoni e cattivi, tutto... che poi buoni e cattivi, ripeto, tutti sono pezzi di merda e tutti vengono rappresentati come pezzi di merda, però ci sono dei pezzi di merda che palesemente sono più belli di altri. Vedi quello che diceva prima Mattia in merito a Rorschach, che sembra quasi che venga mitizzato, quando non viene mai mitizzato, visto che ciò che dice è raccapricciante dall'inizio alla fine. E poi vabbè, lì ci sarebbe da fare un discorso della rappresentazione che vabbè, è troppo lungo e non ci vuole.
Allora, secondo me invece no, io non sono per nulla d'accordo. Allora, ci sono grossi problemi nel film, dura troppo, vuole fare tante cose tutte insieme, perché ci sono troppe origin story di troppi personaggi. Ci sono dei problemi pure in questo film, per carità di Dio. Però io ci tengo a difenderlo, perché secondo me mi rifaccio anche una lettura qui di chi è Mauro Antonini, Segno Cinema. Dice lui, per esempio, che il comico è l'incarnazione del sogno americano. Guarda caso, è l'unico a transitare dall'una all'altra genia di eroi, perché prima c'erano i Minutemen, mi pare si chiamano, poi diventano Watchmen, quindi lui è l'unico che riesce a sopravvivere. Al tempo stesso scrive: su di lui si tracciano i cambiamenti dell'etica statunitense che, reduce di una guerra stigmatizzata dai netti contrasti, sfocia in una guerra fredda dai confini così labili che traduce il sogno in parodia. È su di lui che si struttura la perdita dell'innocenza dai vittoriosi Stati Uniti degli anni 40 a quelli lividi degli anni 80, nel momento in cui tenta di violentare la collega Spettro di Seta, inguainato in un costumino colorato che sembra uscito dal più innocuo dei cartoon. E in questo modo, oggettivamente, io non vedo l'eroicizzazione, l'erotizzazione dello stupro. Io vedo piuttosto la fine di un tipo di ideale che il supereroe rappresenta, perché il vero punto di forza, secondo me, di Watchmen è proprio il modo in cui c'è la decostruzione del supereroe, dei vari supereroi. Ognuno ha il suo lato oscuro, ognuno, oltre a essere eroe e quindi essere buono col superpotere, ha anche un lato negativo, turpe, che, con cui deve combattere, con cui deve convivere, e questo fa anche Rorschach, che incarna l'assenza del compromesso, ancorato al bianco e nero e ai contrasti simmetrici di un'America che è stata violentata, raffigura una purezza di intenti diametralmente contraria all'eroismo di Ozymandias, quindi il mezzo contro il fine, la forma contro il contenuto, e anche lì effettivamente... Ecco, noi troviamo all'interno di questi supereroi, di questi guardiani, troviamo tante contraddizioni, oltre che interne ai singoli personaggi, anche di ideali tra di loro, litigano di continuo, non sono mai d'accordo, ci sono gli schieramenti, ci sono le fazioni. Quindi andare a vedere la visione di Snyder, cioè andare a dare per scontato che Snyder la pensi come uno di loro, soltanto perché magari vince, secondo me... non lo so, perché Snyder è nel comico
finale. Se una delle poche cose che cambia è il finale, sia per motivi formali, perché c'è il polipone, sia per motivi appunto secondo me ideologici, cioè io vado ad analizzare la cosa che ha cambiato, e la cosa che ha cambiato è una cosa che ha fatto Snyder, visto che Snyder è un autore, lo ribadisco, poi io non vedo questa grande rappresentazione eroica di Rorschach, anche perché Rorschach, che è il punto di vista del film principale, visto che dura 2 ore e 50 e ripeto 1 ora e 27 probabilmente,
è lui il narratore col diario,
quindi è un noir,
sì è un noir,
sì ci prova veramente,
non ironicamente un noir,
veramente.
Abbiamo trovato un noir brutto, raga, a posto. Problema risolto.
C'è anche il cappello.
Sì, 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 no, ma è vero.
È il cappello impermeabile.
Però sempre pensa buio. Che palle. Nei noir la voce narrante non è così pallosa, più delle volte. Vabbè. Il problema è che c'è Rorschach che quell'assenza di compromesso viene rappresentato proprio in un modo fumettoso. Il problema è che il fumetto si basava sul... appunto sulla questione che tu prima hai dato per scontato, Mattia, cioè essere buono perché hai superpotere, assolutamente non è così che funziona. Sono i supereroi che di solito usano il loro potere per il bene, non è scontata questa cosa. La prova appunto è proprio Watchmen, che Watchmen fa proprio questo discorso, forse il primo fumetto che fa questo discorso, non lo so, non sono così esperto di storia del fumetto, però Watchmen è forse il primo fumetto, almeno di quelli che ha avuto un gran successo, che fa proprio il discorso che non è detto che da grandi poteri è detto che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ma non è detto che poi quelle responsabilità siano buone. Quindi secondo me io non vedo questa gioia nella rappresentazione di Rorschach, anche perché Rorschach, tutte le scene d'azione che ha, tutte le scene in cui è di una crudeltà inaudita, letteralmente
magari gioia no,
anche
però
è una delle due cose che ha cambiato,
gli dà pari dignità a livello di scrittura del personaggio. Anche Gufo Notturno, per esempio, Gufo Notturno è il pacifista, il ben intenzionato. Jacopo, tu l'hai visto Watchmen?
Ma chi è Gufo Notturno?
Ok, ridi per quello, perché cioè, tu... è il nostalgico, è il passionale, è quello, è il lato dell'America buono, The volenteroso. Nightfall.
In italiano l'hanno tradotto Gufo Notturno?
Gufo Notturno, esattamente. Come lo vuoi? Non lo so come l'avresti tradotto tu,
cioè,
Jacopo.
Tu Superman, sentiamo. Tradurresti il superuomo?
Superuomo, a un certo punto lo traducono anche così, sì. Comunque dimmi, non ho capito, qual è il problema?
Nulla,
continua.
A posto. Pensa di pistrello e fa ridere.
Che vogliamo fare? Vabbè, comunque, purtroppo, o per fortuna, cioè, la lingua è questa, Jacopo. Un giorno accetterai la cosa. Probabilmente quando sarai morto sarà più semplice. C'ha una bella lapide inglese, tu?
Io non avrò
RIP,
lapide,
gli scrivi. Ovviamente. Che però sarà... Il tuo RIP sotto ci sarà scritto Rest in Peace, perché fa che uno...
Scusate,
Rest in Peace, fa che uno poi traduca.
Non sono riuscito a trattenere.
Le lapidi sono per i vivi, non per i morti, te lo dico.
Con riposa in pace, quindi no, assolutamente no. Va bene, comunque
Non abbiamo parlato della splendida scena di sesso, io non me lo sono tolto dai miei tre punti, ma la scena di sesso forse era un punto bonus.
Anche in 300 c'è una scena di sesso. Anzi, due.
Non me la ricordo, fortunatamente, ma la scena di sesso con Alleluia, ragazzi, che credo forse la scena di sesso più brutta della storia del cinema.
E invece è bellissima, fa super ridere, perché prima non ce l'aveva fatta. Prima non ce l'aveva fatta ad avere il rapporto. Ci ha provato, non c'è riuscito.
Cioè, ecco,
e
se
quando si veste da supereroe ce la fa e fa l'alleluia.
Se io penso al commento di prima
comico.
Di Simone Franceschini, in cui mi dice involontariamente comico, penso all'alleluia nella scena della scopata.
Scusate, non è vero, perché quella è proprio comica, Enrico. Cioè, avete fatto a James Gunn il capolavoro. Sì che è comica intenzionalmente. Non riesce ad avere senso.
Da me non sentirai mai quella cosa che hai appena detto, visto che sai benissimo che Guardia della Galassia volume 3 l'ho preso per il culo per i 407.000 primi piani dedicati a quel piagnone di Rocket, quindi proprio non venirmi a dire quella roba, perché vaffanculo, ho detto chiaro e tondo che Guardia della Galassia volume 3 è il più brutto dei tre con netto distacco, proprio perché è sbagliato, e soprattutto in quel film ho detto, nella scena d'azione che tutti hanno elogiato, ho detto che sembra girata da Snyder, no, pensate un po', e mi sono preso dei nomi, pubblicamente. Quindi basta.
Comunque, secondo me invece è comicità voluta, visto che c'è dell'umorismo in Watchmen, e si riferisce proprio al fatto che prima non era riuscito a fare sesso, e quando ci riesce c'è l'alleluia. Comunque, stiamo parlando troppo di Zack Snyder, ci dice Jacopo dalla regia, quindi chiudiamo qui la puntata, non prima di aver risposto alle domande della scorsa volta su Wong Kar-wai, che mi ero preso qui, ci sono le foto con tutti gli screen, eccoli qua. Allora, avevamo letto quella di STS Goodbye Fallen Angel, ok, che questo è uno switch comunque clamoroso, veramente. Ci ha scritto Tom Freedom su Wong Kar-wai: Chungking Express è un capolavoro, Days of Being Wild è molto interessante seppur acerbo, attenzione. E questa era la seconda parte di una cosa che aveva scritto prima, cioè che Wong Kar-wai è uno dei più grandi maestri degli ultimi 30 anni, In the Mood ed Happy Together sono i suoi preferiti. Su Days of Being Wild siete d'accordo che sia interessante seppur acerbo? Perché mi sa che per Enrico era molto compiuto.
Vedi quello che ho detto nella puntata scorsa. Diciamo che l'avevo risposto involontariamente.
Qua c'è arrivata una domanda da Domenico Pendese che ci chiede: dici, quanto i primi lavori di Wong Kar-wai sono stati influenzati dalla Nouvelle Vague?
Parecchio.
Tanto.
Dai, su.
La risposta è tanto.
per favore.
Ma cosa devo dire? No. Cioè, nel senso, è evidente.
Dove si vede la Nouvelle Vague nei film di Wong Kar-wai?
Quando l'immagine si ferma, le variazioni di velocità, i raccordi che non sono raccordi...
Il montaggio
in generale è molto Nouvelle Vague, e poi in generale Wong Kar-wai ha dato anche lui l'inizio nell'industria, diciamo, hongkongese, a un cinema più di questo tipo, e quindi in un certo senso anche lui si fa promotore come i primi film della Nouvelle Vague, di un cambiamento chiaramente ristretto più nel suo paese. Però diventa rappresentante di un tipo di cinema innovativo, che mescola generi, insomma, quindi certamente deriva da lì. Datemi una corrente successiva alla Nouvelle Vague che non deriva dalla Nouvelle Vague.
Dura. Aspetta che ci penso.
Corrente successiva. Intanto dobbiamo provarla.
Per certi versi, ma metteteci tante virgolette, la New Hollywood, ma poi infatti dicevo, non è affatto, cioè zero assoluto credo nessuna.
Allora, questa è una domanda più difficile. Beh, oddio,
non a tutti allo stesso modo,
non tanto sul cinema della Nouvelle Vague, ma sulle parole, ecco, più sulla critica della Nouvelle Vague si ispira, certamente. Cioè, la New Hollywood è il primo cinema americano, certo. di critici, oltre che di registi, no? Cioè, Scorsese è un critico, per dire.
Absolutely.
Conoscete registi che si sono ispirati al suo cinema? Perché a me sembra unico nel suo genere e lo adoro. Ovviamente non vale dire Zack Snyder, perché è l'erede numero uno di Wong Kar-wai.
Lo sai che stavo pensando
agli eredi di Zack Snyder.
Sì, ero convinto che la domanda fosse riferita, infatti poi lo adoro, ho detto vabbè, se sarà un fanatico
eredi di Wong Kar-wai, questo è bello.
In puntata l'ho detto che ha uno stile molto unico, riconfermo quello che ho detto, cioè non è un regista che puoi trovare cioè, magari in alcune cose, per come tratteggia i personaggi, per come li inquadra, magari in quello qualcuno che ci assomiglia, cioè, però come stile personale, zero. Anche Wong Kar-wai è un autore di cui si riconosce molto la firma.
È vero.
O magari ci sono quegli autori che in un film hanno ripreso particolarmente Wong Kar-wai. Avevo citato in puntata Millennium Mambo di Usa Sien, che è del 2001, mi pare, quindi è 7 anni dopo Chungking Express, e lo riprende, non dico pedissequamente, però per moltissime cose. Quindi
ci hanno chiesto dove è sparito il regista, ovviamente non lo sappiamo. Poche domande, solo opinioni. Il migliore, questa è la domanda, cioè la considerazione di Tommy Frangini e non di Zack Snyder, che ci ha pure chiesto quando esce in Europa la sua serie a 30 episodi, ma questo ovviamente non lo possiamo sapere. Direi che abbiamo detto tutto quello che potevamo dire, pure di più, su Zack Snyder e Wong Kar-wai. Sì, ho letto tutto su Snyder, sì. Ok? E a questo punto, augurandovi buone feste pasquali se siete ancora in ferie, saluto Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Che facciamo settimana prossima, Jacopo, a proposito?
Ciao a tutti, non lo so. Buon via Fellini, intanto facciamo Fellini. Prossima puntata si parla di come 8,5 sia il film.
No, non è vero, non si parla di questo. Non si parla assolutamente di questo.
Il film è 300.
Il film è 300, ovviamente.
Ok.
Saluto e ringrazio Enrico Baccigliari, mentre Jacopo cerca di capire cosa faremo settimana prossima.
Scusate, oggi mi sono un po' infervorato, quindi chiedo venia. Non volevo parlare, quindi sono ufficialmente logorroico. Viva Zack Snyder, gli auguro di fare tanti bei film, anche perché lui guadagna soldi, quindi niente, baci
basta che non siano come
Snyder, che oggi mi diranno,
ma tanto non ci ascoltano, basta che non sia come Rebel Moon, che è veramente atroce, però mi sa che continuerà su Rebel Moon.
Quindi la parte 2?
La parte 2 per forza credo sia già pronta, è la terza che era un po' in forza.
Ma la vedi o no?
Ma no, ma avete... Ma cioè, anzi, Dovete aiutarmi.
Cito testualmente Mattia, che dice sempre: io lo vado a vedere questo film perché è un autore. Gli autori,
cosa?
Anche se non mi piacciono, li vado a vedere. L'ha detto allora. Per Kenneth Branagh, non me lo sto inventando. Che lo disse per Assassino a Venezia. Pensa un po' che film autoriale, Assassino a Venezia. Non ho visto un fotogramma di Assassino a Venezia.
E io vi avevo, l'ho detto pubblicamente, dopo aver visto la prima parte di Rebel Moon, vi ho chiesto, visto che me verrà voglia di vedere la seconda, per questo motivo del cazzo che ha già detto Enrico, mi sono affidato a voi e vi ho detto, ricordatemi che non lo devo vedere.
Lo devi vedere, io lo devi vedere perché è di un autore. Sono abbastanza sicuro di aver detto questo. Se non ho detto questo, allora dissendo dal me del passato.
Jacopo, che facciamo settimana prossima?
Se tutto va bene, parliamo di Romer.
Ah sì? Romer? Sì. Quali film? Cosa ci propone Mubi, praticamente?
Vediamo.
Vabbè. Vi terremo aggiornati, naturalmente. Aggiornatevi sulle nostre storie, la pagina Instagram.
A proposito di Vag, visto? C'è voi non lo
è tutto collegato.
È tutto collegato.
Ma l'ho detto io. L'ho detto io, Jacopo.
Dopo la W di Werner Herzog, ripresa da Wong Kar-wai, abbiamo ripreso il Ralenti con Zack Snyder e ora la Nouvelle Vague. Quindi Zack Snyder, notorio regista nouvelle vaghiano. Saluto e ringrazio tutti per averci ascoltato fin qui. Ci sentiamo il prossimo lunedì.